Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E questa mattina ai nostri microfoni di radio SBS abbiamo con noi un ospite. Lui si chiama Francesco Laera ed è un imprenditore nel campo della ristorazione.
Ciao, buongiorno.
Allora, con te questa mattina vogliamo parlare non solo appunto del tuo business, ma soprattutto dell'impatto che questi terribili incendi forestali hanno avuto nel tuo caso, visto che le tue attività, se non sbaglio, appunto hai quattro attività commerciali legate al campo della ristorazione, tutte sparse nel South Gippsland. Insomma, il Gippsland è una regione molto molto ampia nello stato del Victoria, che soprattutto nella parte est è stata colpita, ma insomma anche nella parte sud ha avuto sicuramente un impatto a causa degli incendi che si sono verificati e che si stanno ancora verificando in questa estate 2020. Francesco, innanzitutto raccontaci un po' tu quando sei arrivato in Australia e appunto che tipi di attività hai in questa zona.
Sono arrivato in Australia nel 2011, dopo 7 mesi a Melbourne sono dovuto fare il mio regional farm work qui giù in South Gippsland. Ho lavorato qui giù per 3 mesi e non sono più andato via perché la zona è bella, green, fantastica, diciamo, e ne vale la pena viverci perché sono più abituato alla campagna che alla città. Sono cresciuto nella zona di Alberobello, nella zona dei Trulli, chiamata la Valle d'Itria. Quindi, crescendo diciamo in campagna, sono cresciuto come agricoltore. Mio padre aveva un'azienda agricola. Mi era più facile vivere nelle zone di campagna. La campagna dell'Australia, diciamo, è qualcosa di completamente mai visto prima ed è qualcosa di fantastico. Noi che siamo italiani veniamo da una zona, diciamo, da un paese, uno dei più belli al mondo. Il National Park ha preso il mio cuore.
Esatto, e come dici tu, detto da un italiano, appunto questo chiaramente fa ancora più effetto. Ecco, appunto Francesco, dicevamo che tu vivi in questa zona, ripetiamo, non in una delle zone più colpite del Gippsland, ma comunque ne hai sentito gli effetti, soprattutto perché tu hai delle attività commerciali.
Certo.
Dici un po', tu dicevi stai nella zona del South Gippsland, ma esattamente dove ti trovi?
La zona del Gippsland è così estesa che è grande quanto quasi mezza Italia. Allora, per essere più precisi, noi viviamo tra il Wilson Prom, che è un national park, e la Phillip Island. Sono due punti di interesse a livello turistico molto importanti per lo stato di Vittoria, che porta qui giù milioni di visitatori all'anno. Solo i pinguini portano 5 milioni di visitatori e il Parco Nazionale altri 2 milioni di visitatori all'anno. È una zona abbastanza isolata, ma nel periodo estivo, se la gente lascia la città, ci raggiunge. Decisamente è stata un'estate diversa dovuto al fatto che il Gippsland non ha limiti. La gente sapeva che se nella parola, nella frase c'era Gippsland, stay away, cerchiamo di stare lontani dal fuoco. Ma il Gippsland, ripeto, la grandezza del Gippsland è quanto mezza Italia, quindi è come se ci fossero dei fuochi in Abruzzo, non andiamo in Sicilia che c'è il fuoco.
Quindi, diciamo, la zona tua non ha avuto grossi incendi, però ha subito gli effetti proprio per questo fatto, no? La gente sente Gippsland e dice no, non ci vado. Ma raccontaci un po' com'è la situazione appunto nella zona dove stai tu. Tu dicevi hai quattro attività, sono sparse in questa zona del sud Gippsland. Dici un po' come, quali sono stati gli effetti di questo allarme incendi boschivi dell'estate 2020 australiana?
L'allarme incendi ha scatenato il panico prima di tutto. C'erano chiamate dall'Italia che arrivavano, parecchi collaboratori del nostro team che sono italiani, chiamate che arrivavano da tutti i parenti, familiari, amici. È stato un incendio a livello di media, ha colpito a livello mondiale. La gente, come dicevamo, era spaventata. Noi, pur non vedendo il fuoco, abbiamo subito l'effetto dei fumi, come tra l'altro Melbourne. C'era tanto fumo nell'aria, è successo per almeno per un paio di settimane. Quindi abbiamo visto un calo dell'afflusso di gente nei locali, decisamente. Quindi ci troviamo in una situazione dove il fuoco non c'è, è ancora verde, ma la gente ha pensato bene di stare lontano dall'aria perché ovviamente la paura c'è. Quindi se io dovessi confrontare con l'anno scorso, abbiamo visto un calo del 40% del business.
Quindi insomma un danno mica male. Ecco, ma forse Francesco la gente non si è spaventata anche perché comunque raggiungere alcune zone del Gippsland in questo caso difficile perché appunto molte strade sono state interrotte, la gente ha avuto paura ad arrivare a quel punto lì.
La gente aveva paura di raggiungerci perché anche per la gente del posto, diciamo, anche per gli australiani, pensare che venire da noi dovessero attraversare delle zone dove ci fosse il fuoco. Ho detto no, no, ragazzi, non c'è fuoco da noi e la strada è anche libera. Quindi devo dire che c'era veramente confusione. E capisco perché comunque quando senti che comunque qualcuno perde la casa, perde la vita, quindi la gente va in panico. E quindi non ascolta assolutamente dove di preciso il fuoco sia. Quindi ero sorpreso, non per quanto riguarda chi viene da altri paesi, ma anche dei australiani che erano confusi dove effettivamente il fuoco fosse e dove, anche per venire da noi, si chiedevano che strada devo prendere per evitare il fuoco.
Ecco, certo. Appunto, Francesco, ci dicevi, hai notato così concretamente un 40% in meno a livello di così flusso di clienti, e probabilmente questo sì. È l'impatto che tu puoi calcolare nel tuo business. E quindi che cosa pensi del National Bushfire Recovery Fund che è stato annunciato dal governo sì. Morrison, che appunto ha annunciato darà un primo fondo di 76 milioni di dollari australiani al turismo, proprio per aiutare i piccoli business, per proteggere certo. Il lavoro e le economie locali.
Guarda, il fatto che loro abbiano stanziato dei soldi per poter mantenere dei business è qualcosa di formidabile. Vorrei avere la sicurezza che comunque i soldi arrivino ai business nel giro di meno di un anno, perché ho testimonianza diretta di business che stanno chiudendo. Questa gente del Gippsland conta sul business che raggiunge d'estate. D'estate, diciamo, diventa il punto principale, si lavora estremamente per 8-9 mesi all'anno solo per organizzare l'estate. Se organizzi bene l'estate sopravviverai fino all'anno prossimo. Quindi questi business che hanno perso completamente l'estate, loro hanno già deciso di chiudere, perché non ce la farebbero arrivare l'anno prossimo. Quindi il discorso che abbiano stanziato dei soldi per aiutare questi business, fantastico. Vorrei solo essere sicuro che questi soldi arrivano in meno di un anno, perché la gente ha comunque mutui da pagare, personale da pagare, e sono situazioni di emergenza, quindi la tempistica è essenziale affinché quei soldi abbiano un effetto sicuro. Noi il fuoco non l'abbiamo visto, la casa è ancora in piedi e il business è ancora lì. Se sta povera gente che ha perso case, business, devono ricostruire tutto da zero, secondo me loro dovrebbero essere la priorità, e poi magari noi possiamo anche aspettare più a lungo per avere il sostegno dal governo, per riuscire a avere qualche aiuto.
Ecco, Francesco, fortunatamente, dicevamo appunto, voi come business non avete avuto un impatto diretto, quindi come pensi di organizzare quest'estate che resta? Comunque siamo a fine gennaio, abbiamo ancora tutto febbraio davanti, anche qualche giorno certo. Di marzo, insomma l'estate è ancora lunga.
Abbiamo creato una sinergia tra i business del posto, questo è quello, il nostro modo per sopravvivere. Stiamo cercando di mantenere anche supporto per i business che sono state colpiti dalla zona del fuoco. Non ci dimentichiamo, ci sono state tantissime fundraising, quindi è stato qualcosa di formidabile vedere nell'area cosa è accaduto. C'è stata una solidarietà incredibile, perché era così vicino, quindi ti senti in dovere di aiutare. So di un pescatore che ha messo a disposizione la sua barca da Port Franklin, è partito e ha portato 86 pedane di stock a Malacuta, perché Malacuta era completamente isolata dal fuoco, e quindi l'unico modo per arrivarci era via mare. Questa gente l'ha fatto di tasca loro, quindi c'è stata una solidarietà incredibile, perché quando ci si trova di fronte a disastri la gente diventa fortunatamente di nuovo umana, e quindi questo, diciamo, il lato positivo dell'aria è uscito ed è stata una cosa formidabile e fantastica da vedere. Noi come business abbiamo aiutato il più possibile, in più per il nostro di business abbiamo iniziato una certa collaborazione. Quindi il modo per sopravvivere è questo, con collaborazione di gente che ha voglia di fare. E diciamo, come possiamo dire, Francesca, è rimboccarsi le maniche e ricominciare da zero. Noi fortunatamente non dobbiamo ripartire da zero, partiamo da metà, ma cercheremo di sopravvivere con la collaborazione. L'estate, come ben detto, non è ancora finita, quindi c'è ancora un bel po' da fare. E cercheremo di sopravvivere e cercare di collaborare il più possibile.
Ecco, Francesco, è molto interessante quello che ci stai dicendo, soprattutto l'esistenza di questa collaborazione di rete tra i diversi business della zona. Ci facevi prima l'esempio di questo pescatore che, insomma, via mare ha portato del materiale a Malacuta perché è l'unico modo di arrivarci. Quali sono appunto gli esempi di collaborazione e solidarietà che tu hai visto realizzare?
Ci sono stati dei ristoranti che hanno organizzato della raccolta fondi, ristoranti che hanno donato drink, hanno donato Food hanno donato tutto ciò che potevano alla riuscita di raccolta fondi. Alcuni dei nostri produttori sono nella zona del fuoco e abbiamo deciso di dare una percentuale delle vendite dei loro prodotti direttamente a loro. I nostri produttori sono stati coinvolti in modo diretto, hanno perso casa, vigneti, c'è un birrificio che ha perso tutto lo stock solo perché la corrente mancava. Fortunatamente la birreria è salva, quindi può ricominciare da zero. Quindi questo è quello che riusciamo a fare, e quello è dare supporto con la gente che conosci e puoi anche dare un supporto diretto. Quindi questo è, ripeto, solidarietà 3000, fantastico. È stato qualcosa di uno dei momenti più purtroppo dolorosi e anche belli della mia vita.
Ecco Francesco, tu appunto dicevamo sei qui dal 2011, quindi insomma quasi 10 anni.
Sì.
Come ha colpito il tuo immaginario così una catastrofe di questo genere? Come l'hai vissuta? Come la stai vivendo? Così, in che modo questa esperienza ti ha toccato?
Noi abbiamo un detto nel nostro dialetto in Puglia: con l'acqua e il fuoco non si può scherzare, cerca di scappare il più possibile. Purtroppo davanti alla distruzione del fuoco non c'è nulla che lo possa fermare, non hai scelta. E quindi parlavamo direttamente con le persone coinvolte, che loro non avevano abbandonato ogni speranza. Ti trovi ad avere a che fare con la pura essenza della gente che comunque è disposta, pur di salvarsi, a lasciare tutto dietro, perché capisci che l'unica cosa più preziosa che hai è la vita. È qualcosa ritorniamo proprio alle basi dell'umanità, e che è la sopravvivenza. Subito dopo parte la solidarietà. Si ha a avere a che fare con emozioni. Tutto perde valore. Soldi non hanno più valore, proprietà non hanno più valore, perché veramente l'unica cosa che vuoi, che è più preziosa che venga salvata, è la vita. E quindi quando ti trovi a avere a che fare con emozioni di questo grado, è bello rivedere che la gente possa pensare come un umano. Non importa quello che hai in banca, ma importa quello che hai dentro. Quindi è stato bello rivedere la solidarietà che è scatenata subito dopo. Quindi è stato illuminante per quanto riguarda quanto è bello vivere in Australia.
Ecco, si parla spesso degli italiani come un popolo molto solidale. Te l'aspettavi da quello
certo.
Australiano?
Dal popolo australiano, devo dire, noi come italiani pensiamo sempre alla gente che arriva in Italia, ma poi trovarsi nella situazione di essere tu un immigrato, il punto di vista cambia. Da immigrato mi sono sentito sempre accolto, perché è un popolo pronto alla diversità. Come primo impatto ti senti benvenuto in Australia. Poi ovviamente arrivare nella zona dove vivo adesso, in campagna, le cose non sono sempre state così, ma al momento è questo, che il popolo australiano accetta il diverso molto facilmente adesso. Ho parecchie testimonianze di altri italiani venuti qui 50 anni fa e le cose erano ben diverse, molto ben diverse. E quindi, dato questo come base, sei benvenuto, e quando c'è da mettersi in moto per aiutare il prossimo, il popolo australiano ci sa fare. È un esempio, un mio amico l'altro giorno mi diceva: Francesco, devi ricordarti che in Australia se ti fermi con la macchina non passeranno più di 10 minuti, qualcuno si fermerà ad aiutarti. Ed è così. Quindi è qualcosa di magico. È qualcosa di magico che apprezzo e restituisco, perché è bello aiutarsi. C'è un senso di comunità abbastanza grande in Australia.
E quindi si sta facendo vedere ancora una volta anche in questa
certo.
situazione di emergenza incendi.
Certo.
Allora Francesco Laera, imprenditore nel campo della ristorazione in South Gippsland, Victoria, noi ti ringraziamo per essere stato ai microfoni di Radio SBS, per averci raccontato in questa occasione un po' quello che sta avvenendo in questa difficile situazione dell'emergenza incendi che stiamo vivendo nel paese. Ti facciamo un in bocca al lupo per il resto della stagione e sicuramente anche per il resto dell'anno. Speriamo appunto che anche il tuo business, come quello di tutti coloro che stanno vivendo questa terribile e sfortunata esperienza in Australia, non soltanto dal punto di vista del business, ma anche proprio dal punto di vista dell'esperienza umana con questa emergenza incendi, insomma, si trovi a migliorare la propria situazione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Grazie Francesco.
Grazie a te Francesco, buona giornata.
We'll be right back. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.